Benvenuti a un nuovo episodio di Grateful Monday. Io sono Alessandra e oggi da sola vi parlerò di un argomento molto bello, cioè ovvero Cristo Re dell'Universo. Vai!
Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione.
Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo episodio. Oggi sono sola perché dopo 3 settimane di figli malati non erano abbastanza, quindi si è ammalato anche Francesco. E quindi da domenica notte è tutto malaticcio e io, insomma, faccio un po' l'infermiera della situazione, si sta rimettendo, è una settimana che sta molto giù. E quindi spero di riuscire a parlare con voi, di riuscire a dire tutto quello che voglio dire da sola, che non è, che a volte per alcune cose, per alcuni versi è un po' difficile, e di parlare di questa cosa che mi ha molto colpito ieri durante la messa. Non so voi come state vivendo questo inizio, diciamo questa è la settimana in cui abbiamo celebrato Cristo Re dell'Universo, non so voi come vi suona questa cosa. Innanzitutto sta per iniziare l'Avvento e questa cosa qui è davvero un tempo forte, però io mi chiedo come ogni anno, ma cosa stiamo aspettando? Cosa aspetti, Ale? Cioè, cosa ti aspetti da Dio? Cioè, aspetti Dio, ma che cosa ti aspetti? Perché noi, in realtà, più che aspettare Dio, noi ci aspettiamo sempre delle cose, che Dio faccia delle cose per noi. Abbiamo scritto la newsletter venerdì scorso che si chiamava proprio Quali promesse, che parlava proprio di questo. E uno dice, ma quali sono queste promesse di Dio? Cioè, che cos'è che ci promette Dio? Perché dovremmo aspettarlo? Perché che cosa ci dà? Cioè, Rebecca aspetta Babbo Natale perché lei spera in un regalo, soprattutto lei è interessata alle caramelle, quindi lei spera che Babbo Natale, mi ha detto, ma Babbo Natale fa anche il gelato? E dico, non lo so, fa i giocattoli di tutto il mondo, insomma l'abbiamo un attimo detto delle cose così, dai Rebbi, Babbo Natale fa i giocattoli di tutto il mondo e dopo è lui che li porta nelle case dei bambini e le porta in tutti i negozi di giocattoli. E lui si fa aiutare dai suoi amici e fanno tutti i giochini. E lei ha risposto che dei giocattoli ne fregava niente. Lei ha detto, ma lo fa anche il gelato? Perché io voglio il gelato per Natale. Ok, ma no, quindi lei aspetta perché vuole il gelato. Ecco, noi perché dovremmo aspettare Cristo? Cioè, per cosa dovremmo aspettarlo esattamente? Cioè, tu, la domanda che mi faccio a me stessa e che faccio anche a te che ascolti, ma tu perché dovresti aspettare la venuta di Cristo? Cioè, per farci che cosa? Cioè, non era venuto pure l'anno scorso? Perché deve tornare quest'anno? Perché lo aspetti di nuovo? Per fare cosa? Cioè, che cosa ti cambia Gesù Cristo nella tua vita? A me, devo dire la verità, mi ha cambiato la vita questo incontro con Cristo. Non mi ha cambiato la vita un avvento o un Natale, ma mi ha cambiato la vita quando ho vissuto l'avvento e il Natale nella mia vita concreta. Ovvero quando ho incontrato in maniera autentica Gesù Cristo. Per me è stato una storia, diciamo, non so se dire particolare, perché non è particolare, però diciamo non sono nata in una famiglia credentissima dove la sera si diceva il rosario vicino al fuoco, semmai si parlava male di qualcuno più che altro, e una famiglia semplice, però a messa non si ha mai, perché la domenica si va a mangiare dai nonni, quindi non ci devi rompere le scatole che vuoi andare a messa, così poi dopo ti dobbiamo aspettare a te che esci da sta messa, che ti cambi, che dobbiamo andare in campagna. No, questa cosa non è accettata, cioè non ci devi rompere. Però c'era una mia amica che tutte le domeniche, instancabilmente, ciao Marga, ti voglio bene, lei veniva a citofonare a casa mia chiedendomi di andare a messa. Ovviamente mia mamma diceva non ci andare per questi motivi, finché da noi ci sta un Dio che è più grande di Gesù Cristo, che si chiama Pare Brutto, il Dio Pare Brutto. E quindi siccome pareva brutto dire sempre di no alla mia amica, dopo tipo un paio d'anni che tutte le domeniche veniva a citofonarmi, Mia mamma mi ha detto, vabbè, però una volta vacci a sta messa perché pare brutto, cioè è più importante di Dio e pare brutto. E quindi per pare brutto io sono andata in questa chiesa, messa che sta proprio a pochi metri da casa mia, ed è stato bellissimo perché era pieno di bambini, c'era Maria Assunta che suonava la chitarra, era bello, c'era il prete che si avvicinava ai bambini, faceva l'omelia, così, c'era una cosa interessante, ma c'era proprio pieno di gioia, era una festa, dico, mazza, però mica male sta chiesa, era bellissima. Quindi ho cominciato ad andare a messa tutte le domeniche insieme a lei. Dopo ho scoperto che c'era anche la messa delle 11, non solo quella delle 9 dei bambini, sono andata anche a quella delle 11, poi ho scoperto che c'era la messa anche la sera, sono andata anche la sera, quindi facevo 3 messe la domenica, poi ho scoperto che c'era la messa tutti i giorni e andavo tutti i giorni a messa. E da lì piano piano mi hanno invitato a un incontro di preghiera del rinnovamento, perché nella mia parrocchia c'era solo quello, e quindi questi ragazzi tutti giovanissimi, tutti poco più grandi di me, mi hanno invitato, un gruppo bellissimo, 70 ragazzi, era una cosa stupenda, e poi mi hanno coinvolto nel coro, nel catechismo, insomma alla fine con tutto questo ho incontrato il Signore, e davvero per me questa è diventata la cosa più importante della mia vita, perché io lì mi sentivo amata. Io lì mi sentivo amata. E dopo ho incontrato Assisi perché avevo altre domande, avevo delle domande sulla mia vocazione, cioè io della mia vita che cosa ci devo fare, e non trovavo risposte, e poi ad Assisi ho trovato queste risposte. Ecco, tutto questo per dirvi come ho incontrato io Dio e come è iniziato il mio cammino col Signore. La cosa che mi ha particolarmente colpito di ieri, di questo Vangelo, dove praticamente a un certo punto, mentre stiamo parlando di questo, di quello e di quell'altro, vai a messa e ti piombe addosso un Vangelo che trovi Gesù sulla croce e quelli a destra e a sinistra di lui che chiacchierano, gli dicono ah, ma sei il figlio di Dio, e quell'altro dice zitto, non capisci niente, ma pure qua stai ancora a parlare, non ti basta quello che hai fatto nella vita, che cavolo, cioè ti trovi sto Vangelo comunque così in mezzo, dice porca miseria. E in realtà mi sono chiesta, mamma mia, ma un attimo spiazzato sto Vangelo oggi. E mi colpiva perché dice Cristo re dell'universo, il sacerdote diceva ai bambini sì, ma un re per voi com'è? Un re sta nel castello, beh, Gesù Cristo sul Calvario, un re c'ha il vestito bello, e Gesù Cristo è nudo, un re c'ha la corona tutta dorata, e Gesù Cristo c'ha una corona di spine. Perché la differenza fra i re normali, e che diceva il parroco, che sono egoisti, pieni di potere, chiedono e vogliono e ti sfruttano e ti fanno e ti dicono, invece Cristo è un dono per te, Cristo sta lì per darti la vita. Porca miseria, mi ho detto, mamma mia, questo veramente vuol dire, questo è celebrare Cristo della mia vita. Che vuol dire? Che quello che ho, diciamo, che voglio condividere con voi oggi, che ogni volta che noi sentiamo le tentazioni, e anche questo Vangelo che dice, un ladrone gli dice a Gesù, ma se tu sei veramente figlio di Dio, ma scendi da sta croce e facci vedere chi sei, no? Salva te stesso, almeno te stesso, cavolo, fallo, no? E poi ci fai vedere a tutti chi sei. Oppure nelle tentazioni il demonio lo tenta Gesù dicendo cambia queste pietre in pane, buttati da qua, perché tanto tu hai detto nei salmi ci sta scritto che il Signore darà ordine ai suoi angeli di acchiapparli pure se cadono, insomma, eccetera. Questo è il salmo secondo Alessandra, perché non è scritto così, però insomma avete capito a quale mi riferisco. E invece Gesù Cristo risponde con oggi, cioè oggi sarai con me nel paradiso, oggi, tipo l'altra domenica, qualche domenica, oggi verrò a mangiare a casa tua, Zaccheo, disgraziato che non sei altro, oggi vengo a mangiare da te, oggi è giunta a voi la salvezza, cioè lui... Gesù risponde al se tu sei qua e là con la salvezza è qui adesso per te. Questa cosa mi ha scioccato perché dai ricatti Cristo risponde con la gratuità e il dono. Allora, vorrei snocciolare tutto quello che ho in testa, non so se ci riesco. Noi tutti i giorni viviamo di questi ricatti, cioè alzi la mano chi non vive di questi ricatti, non ci credo, cioè proprio non esiste, non esiste. Noi viviamo di ricatti del tipo, se tu ti laurei, cioè noi dentro di noi abbiamo questi ricatti di tua mamma, di tuo padre, dell'ambiente in cui vivi, della parrocchia, di te stesso che però vengono da queste cose, che ti imponi tu, però che, cioè tu lo sai che se non ti laurei, cavoli tua, se tu non ti dovessi laureare, io non lo so se tuo padre ti rivolge la parola e tu sei cosciente che lui non lo farà e quindi per avere l'amore di tuo padre tu ti laurei, capito? Questo è un ricatto, se ti laurei, se tu sei veramente figlio di Dio, se tu così, se tu è un ricatto, oppure se tu non ti laurei non ti puoi sposare. Se non c'è il lavoro fisso non puoi fare questa cosa, se vieni in parrocchia allora poi possiamo parlare di, se non lo so, se rispetti delle regole, se fai le cose per bene, se sei una brava persona, ma se sei una persona che la pensa con la testa sua, no, questo non si può fare, no, questo non è condivisibile, perché come dice mia figlia, tornando un giorno da scuola molto amareggiata, e noi la vedevamo che era proprio distrutta, e non voleva parlare con noi, era proprio veramente stata colpita nel profondo, lei è riuscita a dire solo questa frase, a scuola ci parlano tanto di rispettare la diversità, ma non puoi essere diverso. Quindi, chi non si piega a questa cosa paga, come paga lei, che è uno spirito libero, oppure invece tu ti pieghi e paghi lo stesso, il prezzo della tua libertà. Cioè tu ti pieghi a fare le cose come gli altri, se entrate nelle scuole vedrete che tutti i ragazzi hanno le stesse scarpe, dello stesso colore, e poi paghi perché non sei tu, paghi perché è una facciata, paghi perché. Allora a me mi colpiva che noi viviamo da un lato una vita quotidiana del sé, se fai questo lavoro, se guadagni questi soldi, se frequenti queste persone, se stai in questo gruppo di preghiera, con sé anche giustissime, non penso che uno è cattivo, ma quella risposta di Cristo è oggi. La risposta di Gesù Cristo non è no, ma dai, ma che dici, non c'ho bisogno di dimostrare, di scendere dalla croce, io sono Dio, la mia autostima è troppo forte, non ho bisogno di dimostrare niente a nessuno. Non dice questo Cristo, dice oggi sarai con me in paradiso, perché tu, non che sei bravo, perché sei un ladro, ti stanno ammazzando perché sei un ladro, pensa quanto l'hai fatta grossa. Tu sarai con me in paradiso perché sei consapevole di chi sei, perché sei te stesso, perché in quel momento sei consapevole di essere un ladro e sei consapevole di aver bisogno dell'amore di Dio. Basta. Niente più. Ricordati di me, Signore, cioè chiedi aiuto a Dio. Ricordati di me quando sarai in paradiso. Ma oggi stesso vieni con me tu in paradiso, non ti preoccupare. Mo' proprio. Quindi quando noi siamo consapevoli di chi siamo e siamo noi stessi, la grazia di Dio ci raggiunge, punto, ed è gratis. Allora, quali sono queste promesse? Perché dovremmo aspettare questo Dio? Che cosa ci promette? Allora, Dio ci promette questo. Dio ci promette il paradiso. Oggi sarai con me in paradiso. Dio ci promette l'eternità. Dio ci promette una fecondità come le stelle del cielo, Dio ci promette la sua stessa presenza, Dio ci promette se stesso, che è l'Eucaristia, non ci promette una cosetta, non, alle nostre preghiere, lasciatemelo dire al modo di Padre Giovanni, sottosviluppate, aiutami con questo esame, risolvimi questo problema con mio padre, aiutami con mio marito, aiutami con questo figlio incasinato, Dio risponde, ma figurati, ma certo, ma tu sarai con me, non è che mi ricordo di te, tu sarai con me in paradiso, io ti voglio dare la vita eterna. Non che io ad Abramo non gli ha detto, no guarda adesso io ti darò un figlio, no io ti darò figli come le stelle del cielo. Capite cosa risponde? Dio è sproporzionato in queste risposte. Le sue promesse sono infinite, ma questo non vuol dire che noi adesso dobbiamo pensare positivo e che siamo cristiani e tutto si risolverà per il meglio. Non è questo. È che, secondo a me, mi risuona questo, che non cercare, Ale, l'eternità, cioè il vivere per sempre, che poi è il desiderio del potere, dell'essere visti, per esempio, dell'essere al centro dell'attenzione, di sentirsi qualcuno, di tante cose. Non cercare, stamattina di Francesco parlavamo di Bill Gates, della massoneria, insomma, stava leggendo delle cose, dice: ma sai, ho letto questo, adesso quello. Dico: ma secondo te perché fanno queste cose? Beh, per una smania di mania di potere. Ma questo potere finisce, perché Bill Gates o altre persone come lui domani mattina muoiono. Cioè, Giulio Cesare è morto, ha conquistato Alessandro Magno, ha conquistato il pianeta Terra, è morto, cioè non c'ha l'eternità. Tutto il suo potere è nato e finito lì. Invece Gesù Cristo, invece Abramo, noi siamo figli di Abramo, io sono figlia di Abramo, pensa che discendenza. Eppure lui era cioè la moglie era sterile, lui era sterile, questo non si sa. Cioè la moglie era sterile, perché lui il figlio l'ha fatto pure con la serva. Eppure la moglie era sterile, ma lui è riuscito ad avere figli fino all'eternità, cioè come le stelle del cielo. Lui, Abramo, è eterno. Questo per dire una cosa, che noi cerchiamo la vita dove la vita non c'è. Noi elemosiniamo quei vuoti affettivi anche da Gesù Cristo, ma il Signore non è che fa il tappabuchi esistenziale della nostra vita, non solo, cioè sì, cioè fa pure le carezze, ma soprattutto il Signore ci vuole donare la vita eterna, ci vuole donare l'eternità. Io penso che non le mie parole non sono abbastanza per capire, però meditando un po' questa parola, io credo che noi non ci rendiamo conto, e le parole non possono spiegare una cosa del genere, ma si può soltanto vivere, e si può vivere solo facendo l'incontro con Cristo, solo facendo l'incontro con Cristo. Allora, la domanda da farsi è questa: chi è il re della tua vita? È inutile dire sì, no, ma Dio, ma qui, ma là. Tu a chi chiedi la vita? A chi chiedi la gioia? A chi chiedi il paradiso? A chi chiedi questa felicità? Ognuno di noi la cerca, non esiste chi non la cerca, ma tu a chi la chiedi? Dove pensi di cercarla, di trovarla? Pensi che quando ti sarai laureato, dopo sarai felice? Pensi che quando ti sarai fidanzato, dopo sarai felice? Pensi che... Io pensavo, e poi quando mi laureo mi sono tolto un peso, poi quando troverò il ragazzo, allora... Poi trovi il ragazzo, stai un po', dici bello avere il ragazzo, però pure che rogno. Dopo che trovi il ragazzo dici sì, però sai perché non sono veramente felice? Perché non ho capito se è proprio la mia vocazione, se me lo devo sposare o non me lo devo sposare. E poi dopo lo capisci, ti sposi, e dici no, però mi manca un pezzo. Sai cos'è? Che per essere veramente felice ci vorrebbe un figlio. Ok, poi dopo fai il figlio, dopo ne fai uno, ne fai due, ne fai tre, dici no, ma sai cosa manca? La laurea. Poi ti laurei, poi sai cosa mancherebbe? Gli amici, più amici, riprendere più una vita sociale. A un certo punto c'è il coraggio di guardarti in faccia allo specchio e dici basta, cioè sono anni che dico sarò felice quando, sarò felice se, questo è l'inganno del demonio e sono i nostri idoli, sarò felice se tu sei veramente figlio di Dio, se tu cambierai, se sarò un bravo ragazzo, se mi sarò laureata, se avrò trovato il marito, se avrò fatto 850.000 figli, se avrò trovato il lavoro, la mia vita, è un inganno. È un inganno, un idolo. E ho detto: Signore, ma io quando è che sarò felice? Cioè, spiegamelo tu, perché io non ci sono arrivata. Pensavo che seguire la strada del Signore, fare tutte le cose, sono felice. E no, non funziona, cioè non sei felice, perché manca sempre un pezzo, perché noi cerchiamo i progetti di Dio, noi non cerchiamo Dio, questa è la verità. E quindi anche se siamo in cammino, ci mangiamo le briciole che Dio ci dà, i suoi progetti, che sono magari cose grandi. Noi desideriamo sposarci, desideriamo avere figli, desideriamo seguire il Signore, ma sono progetti. Noi cerchiamo i progetti di Dio, sono cose piccole, sono cose molto piccole. La cosa da cercare è Dio, è Dio. E Dio risponde, oggi, adesso la salvezza è per te, adesso posso abitare il tuo cuore, adesso ti posso incontrare. Lo vuoi? Ma tu lo vuoi? Tu vuoi che sono io a darti la vita invece di cercarla? Noi pensavamo, per esempio, che eravamo sempre davanti a questa domanda, però per anni nella pratica era il lavoro che decideva quanti soldi avere, dove abitare, quali amici avere, tutto, che lingua parlare, che casa, quanto grande la casa, insomma. Questo lavoro decideva tutto e veramente era un Dio. Era proprio chi comandava a casa nostra e comandava il lavoro, non comandavamo né io né Francesco né Gesù Cristo, ovviamente, comandava il lavoro. Questa cosa era pesantissima e non riuscivamo assolutamente a toglierci di dosso questo peso, finché abbiamo smesso di cercare i progetti di Dio e farci tanti pipponi mentali e abbiamo incontrato Dio in verità, veramente in spirito e verità, leggendo il Vangelo del nostro matrimonio e sentendoci letti da quel Vangelo. Ma non ve lo so spiegare, però, cioè ve lo so spiegare, ma ci vuole un po' di tempo per spiegarvelo. Cioè, come se quel Vangelo raccontasse quello che ci è successo nella vita. Noi l'abbiamo scelto il giorno del matrimonio, ma l'avevamo scelto, diciamo, c'era capitato andando a messa appena ci siamo fidanzati e ci aveva un po' accompagnato. Però quel Vangelo raccontava anche tutto quello che era successo dopo e ci colpiva tantissimo. E quindi stavamo cercando di ascoltare quello che c'era dopo ancora. E quando abbiamo cambiato prospettiva, perché l'incontro con Cristo fa questo, ti fa cambiare prospettiva, cioè modo di vedere le cose, cioè le cose le vedi con uno sguardo diverso, tutto è cambiato, senza che intorno a noi non è cambiato nulla. Tutto è cambiato perché al centro c'era questa parola, al centro c'era Gesù Cristo e noi volevamo che quella salvezza arrivasse oggi. No, domani, quando poi ci siamo sistemati meglio, quando poi avremo aperto il mutuo, quando poi... No, noi volevamo quella salvezza adesso. E quando abbiamo iniziato, prima cercavamo di incastrare quello che sentivamo in maniera profonda nel cuore, piano piano, cioè a un certo punto capivamo che dovevamo fare delle cose, però cercavamo di incastrarle nella nostra realtà ed era inincastrabile. Poi a un certo punto abbiamo smesso di trovare soluzioni e di cercare di incastrare cose e abbiamo cercato solo il regno di Dio e basta, cioè soltanto stare con Lui, ed è stato liberante, cioè il lavoro ha iniziato a non comandare più, è stata una cosa veramente liberante, anche, diciamo, anche ci faceva anche paura, però in fondo al cuore sentivamo tanta verità, sentivamo che il posto nostro era giusto, anche se facevamo scelte controcorrente di lasciare un lavoro e di vivere un anno di disoccupazione e poi di iniziare le foto ai matrimoni, per un periodo abbiamo fatto le foto ai matrimoni, e però non sapevamo questa cosa se avrebbe funzionato, se non avrebbe funzionato. Intanto noi vivevamo di disoccupazione, avevamo 1.000 euro d'affitto da pagare e comunque vivevamo all'estero dove non ci sono gli amici che ti regalano una cassetta di melanzana come mi è successo stamattina, cioè è tutto un po' più difficile, diciamo così, e te la devi cavare, è tutto veramente sulle tue spalle, proprio tutto, che se vuoi uscire una sera devi pagare babysitter, fino a questo punto non c'hai qualcuno che ti dà una mano. E questa cosa qua, insomma, è stata liberante, ci ha liberato il cuore. Perché quella salvezza noi l'abbiamo vissuta oggi, non abbiamo aspettato di capire quale fosse dopo il progetto di Dio, che poi è stato 5 pane e 2 pesci, e dove ci portava questa cosa. Ma è stato un cammino nel cercare solo il Signore, e nel cercare solo il Signore abbiamo sperimentato la salvezza oggi, non quando abbiamo capito, non quando saremo risolti, non quando, tanto siamo rimasti persone irrisolte. E anche se parliamo tanto di risoluzione affettiva, chiedetevi perché ne parliamo tanto, non chiedetemi perché lo so, cioè perché sappiamo tante cose, perché ci lavoriamo sodo, e chi ci conosce lo sa bene che non siamo né la coppia modello né tantomeno due persone particolarmente semplici, con storie proprio semplicissime, ma ci abbiamo i nostri guai da macinare e ci abbiamo le nostre storie da digerire e da perdonare anche, da guarire, insomma. E quindi questa cosa ci ha messo in cammino e ha portato frutto per noi e anche per gli altri, anche per voi che magari ascoltate un podcast e questa cosa vi fa del bene, non vi sentite soli, o vi dà una svolta in una, o vi dà un'idea da cui partire e prendere delle decisioni, che ne so. Però capite che quando metti il Signore al centro, il Signore, noi suoi progetti, tu sperimenti oggi la sua salvezza e non te ne frega niente dove ti porterà. Dopo questa cosa, per esempio, 5 pane e 2 pesci ci ha portato a ricambiare nazione, a ricambiare lavoro, a ricambiare tutto, a ricambiare quanti soldi abbiamo, in che casa abitiamo, con le persone con cui ci relazioniamo, eccetera eccetera. Però e non abbiamo cambiato, non, diciamo, non direi meglio, non, diciamo, questa valutazione in questo momento forse è meglio che non la faccio. Però quello che voglio dirvi è che la salvezza tu la sperimenti subito quando incontri il Signore, non quando si risolve tutto, la sperimenti subito. E questa è una cosa veramente molto, 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 molto grande. Vi volevo leggere un messaggio che mi ha scritto una ragazza che non mi ricordo certamente chi è, però che non sentivo, non so, 2 anni, 3 anni, non mi ricordo da quanto tempo che non vedevo e non sentivo, che ho incontrato una volta. Mi ha scritto: ciao Alessandra, come state? Sai, quando ci siamo incontrate io ti dissi non sarò più felice. Tu mi hai risposto: lo sarai di nuovo, fidati. Non ho mai creduto a quelle parole, sebbene mi tornavano sempre in mente e sempre mi resteranno. Beh, volevo dirti che lui, il Signore, lettera maiuscola, è venuto verso di me nella sua potenza. Mi sono sentita abbracciata, consolata, asciugato le mie lacrime. Mi sono messa in cammino, quel cammino faticoso che crediamo sia meglio evitare, cercando in ogni dove, e poi l'ho scoperto accanto a me. Volevo ringraziarti, ok? Lui mi ha parlato mentre vi ascoltavo attraverso le persone che ho incontrato, preti, quelli veri, catechesi, messe, sacramenti, percorso psicologico. Lui si è fatto uomo e bambino accanto a me. Impossibile rimanergli indifferente. Ora vorrei essere io luce per la mia famiglia e per quelli che incontrerò. Alziamo l'asticella, come dite voi. E poi altre cose, insomma, di ringraziamento. Questa è una storia di una ragazza con un matrimonio devastato. Ma se dico io devastato e penso che c'è poca speranza, vuol dire devastato. Eppure sentite, avete sentito quello che ho letto? Cioè veramente, quando incontri Gesù Cristo, quando tu li incontri, scopri la gioia, cioè vivi il paradiso, vivi le sue promesse oggi, vivi il paradiso, vivi l'eternità oggi. Come dice padre Giovanni, gli dice a mio figlio, tipo: ah, ma Ronaldo, lui muore, dimmi uno famoso, uno bravissimo, il tuo idolo. Quello, sì, ma tanto questi muoiono. Ma Giulio Cesare è morto, che ci dobbiamo fare? Sì, vabbè, è stato bravo. Solo Gesù Cristo è eterno. Noi la vita, chiediamo la vita vera, chiediamola a Gesù Cristo, non andiamo ad acchiapparla da altre parti, perché non ce la danno, perché sono ricatti, se tu fai questo poi dopo avrai, rimani sempre fregato, oppure ottieni quello che devi ottenere, ma quando poi ce l'hai lo stipendio fisso, ti rendi conto? Sì, è vero, ti dà una sicurezza magari importante per questo, ma rimane una cosa piccola. Rimane una cosa piccola, beh, è un'esperienza di cui non posso parlare, però diciamo, quando tu dopo ti sposi, dai, è una cosa grande. Alla fine, senza Cristo, cioè è piccolo, ma anche con Cristo è una cosa piccola. La cosa grande è incontrare Cristo. La cosa grande è avere Cristo. Non è avere un matrimonio, perché un matrimonio è bellissimo e anche tante rogne, capito? E stare da soli è bellissimo per alcune cose e anche tantissime rogne per altre cose. Quindi sì, la vita ti cambia, certo, in meglio e in peggio, in tutti e due i lati, ma quello che ti cambia tutto è l'incontro con Cristo. È l'incontro con Cristo. Va bene, concludo questo episodio perché capisco che un monologo di mezz'ora è tanto da ascoltare. Spero che, io so che mi sono un po' confusa, ho tante cose in mente, poi non riesco a dire come vorrei. Spero che vi sia arrivato il messaggio. La differenza, come riconoscere anche quello che ci chiede il Signore, che non ci chiede niente, soltanto di essere voluti bene, cioè di lasciarci amare, e quello che quando una richiesta invece viene dal mondo e non viene dal Signore, è quei sé, quei ricatti, quelle cose che ci chiedono la vita. E invece il Signore è il re dell'universo, è un re, è l'unico re che la vita ce la dà. Non esiste un altro re, non esiste un'altra religione, se volete, un'altra fede in cui c'è qualcuno che ti dà la vita per te, dalla vita per te, non chiedendo nulla in cambio. E questo è l'amore vero. Quando tu incontri una persona, ti devi leggere l'amore paziente, quello là, l'inno alla carità. Che poi l'inno all'amore, no? Carità, amore, è la stessa cosa. La carità è paziente, la carità è benigna. Allora, quando tu incontri una persona, dici, ma questa persona è paziente, è benigna, ma vuole bene, non tiene conto del male ricevuto, ma fa pagare ogni virgola che ho sbagliato, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, questo è Cristo che dà la vita per noi. Quindi se tu stai ascoltando e non hai fatto l'incontro con Cristo, anche se vai da 25 anni in chiesa tutte le domeniche, sei un catechista, non importa, la domanda è questa: tutti quanti dobbiamo fare cosa? Perché ci sono due cose da dire. Uno, che ognuno di noi deve fare l'incontro con Cristo. Il due è che ognuno di noi deve fare l'incontro con Cristo sempre, perché non è che io, se ho incontrato una persona 5 anni fa, allora siamo ancora grandi amici e non ci sentiamo, non ci vediamo più. No, io sono grande amico delle persone che comunque vedo ogni tanto, sento, conosco, ci vogliamo bene a vicenda. Questa è l'amicizia e questo è l'amore. Quindi l'incontro con Cristo si fa sempre, cioè non è un incontro che uno ha fatto una volta. Sì, ho fatto un'esperienza mega galattica e quindi credo in Dio, perché da quell'esperienza è inconfutabile che lui esista. Certo, anche Giulio Cesare è inconfutabile che sia esistito, però è che mi cambia la vita saperlo e averne la prova certa. Quello che ti cambia la vita è la relazione. Quindi se tu non hai incontrato il Signore e non ti senti di aver ricevuto questo amore grande, dice, Dio ha dato la sua vita per me, che vuol dire? Cioè, come faccio? Ecco, bene, chiedi questo nell'Avvento, perché questo è proprio il tempo giusto per tutti, in particolare per te, se non hai mai fatto questa esperienza, di incontrare il Signore, che viene e che si fa vicino. Cioè, è Lui che si fa piccolo per te. Non sei tu che ti devi elevare e fare degli sforzi spirituali per arrivare al Signore. Quindi è Lui che si fa vicino, non ti devi sforzare. Chiedi di fare questo incontro. Ognuno lo fa a modo suo. Io l'ho fatto andando a messa, pensate, forse la cosa più assurda, nel senso che la messa è una cosa comunque difficile da capire. Altre persone lo fanno attraverso altre persone, degli amici, altri in un gruppo di preghiera, altri così facendo una vita semplice, per esempio. Ognuno ha l'incontro nella malattia, nella sofferenza, in una gioia grandissima. Ognuno incontra il Signore, ho sentito talmente tante storie, ognuno incontra veramente il Signore lì dove apre il cuore. E quindi puoi desiderare, se vuoi, questo incontro con Cristo che ti darà la vita. E questa è la sua promessa, che Lui sarà sempre con te e darà la vita per te sempre. Ovunque tu sia, qualsiasi cosa ti accada, non cambierà quello che ti sta succedendo, non ti toglierà una malattia, non ti toglierà una disgrazia, no, ma sarà lì con te, sarà lì con te, e questo ti cambierà la vita, non che cambia tutto, ti cambierà la vita stare nel cuore di Cristo, perché quello è la vita vera, è una felicità che a prescindere se le cose vanno bene o vanno male, è una felicità perché sgorga dal sentirsi amati, sgorga dal cuore dal sangue e dal corpo di Cristo, dal suo costato, sgorga da quello, indipendentemente se stai proprio nella cacca o se vivi un momento idilliaco. Quella è la felicità vera. Quella là, una felicità eterna che non ti può togliere mai nessuno, mai, 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 mai. Con questo vi saluto, ci sentiamo, ci aggiorniamo venerdì con un nuovo episodio della newsletter e lunedì prossimo con Grateful Monday con un nuovo episodio. Ah, devo dire un PS. Allora, oggi è 21 novembre, tra poche settimane ci sarà un ritiro che abbiamo organizzato, in realtà era stato pensato per i ragazzi che avevano fatto Ret Labora, poi è stato allargato anche a pochi altri perché c'erano pochi posti disponibili. Faremo un ritiro di una settimana dal 4 all'11 dicembre qui a Lago Negro, qua vicino, in un eremo dove quello di cui parliamo spesso nei podcast. E come anche per Ret Labora, noi abbiamo pensato di non chiedere nulla a questi ragazzi, e che questi ragazzi in realtà ci serve soltanto da fare la spesa. Metà spesa già l'abbiamo fatta, già ce l'abbiamo in cantina, che l'avevamo fatta per Ret Labora 3 grazie a tanta provvidenza che ci avete mandato. Manca un'altra metà, che da comprare la carne, i formaggi, la frutta, la verdura, le cose fresche, insomma, e poco altro. Stamattina già sono andata a comprare, avevo dei buoni, sono andata a comprare un paio di carrelli di roba e quindi ho fatto un altro po' di spesa. E vi dico questo innanzitutto per iniziare a pregare per questi ragazzi. Noi stiamo preparando questo ritiro di formazione, di silenzio, di ascolto. Parleremo noi la mattina, faremo un corso, e il pomeriggio invece sarà ascolto della parola di Dio. Quindi faremo scrutazio tutti i pomeriggi, proprio saremo proprio ubriachi di Dio, veramente sarà una cosa bellissima e molto forte. Oltre che sono sicura ci divertiremo tanto a stare insieme, perché non vedo l'ora, non vedo l'ora con quelli che già conosco, non vedo l'ora con quelli nuovi, perché quelli nuovi, mamma mia, al telefono ho ascoltato persone 10 minuti per spiegare il ritiro, che hanno un'anima così pura e bella che non vedo veramente l'ora di incontrarli. Ok, quindi vi dico questo innanzitutto per iniziare a pregare per loro, per noi che stiamo preparando, insomma, il ritiro, e che il Signore ci manda dei sacerdoti, perché siamo un po' in difficoltà a trovarne per dirci la messa e confessarci, però vabbè, è difficilissimo perché c'è in mezzo l'8 dicembre, sono tutti impegnati e quindi giustamente già non ce ne so assai, poi sono impegnati e quindi insomma facciamo delle richieste un po' di troppo a chiedere un sacerdote, ci rendiamo conto, però ci serve. E poi chi non può partecipare perché non c'erano i posti, perché siete sposati, perché non c'avevate le ferie, non sapevate manco che c'è il ritiro, offrite da mangiare se volete, per quello che mancano circa, non so, tipo 600-700 euro per finire la spesa, e non molto in realtà. Di solito, insomma, spendiamo 1.600, 1.500 di spesa. Ok, Quindi vi dicevo questa cosa perché, sia perché è bello ricevere la provvidenza e usarla per il ritiro, e sia perché mi rendo conto dai vostri messaggi che aver donato un euro, per molte persone ha significato far parte, o aver pregato, far parte di una cosa bella per altri, cioè che non è proprio gratuita, cioè che non è per me, ma veramente lo faccio per gli altri, cioè spendo un euro, rinuncio a un caffè per darlo a questi ragazzi sconosciuti, che non incontrerò mai probabilmente nella mia vita, che avevano voglia di incontrare il Signore. E pensate loro, quando io gli dico no raga, la spesa, non ci sono soldi da pagare se non un'offerta al convento per la corrente e l'acqua, e tutti rimangono, dice, vabbè, ma almeno possiamo portare qualcosa. No, se vuoi portare una torta, portala, però non ti preoccupare, voi siete come siete ospiti a casa nostra, solo che a casa nostra non c'entrate, veniamo qua, siete ospiti, e quindi vivete una settimana come la viviamo noi. Quindi la spesa la fanno le persone che sono generose con le donazioni, e quindi mangerete come mangiamo noi, con della provvidenza. E questa cosa per loro, per noi ci siamo abituati, no, perché è una cosa sempre molto forte e molto grande, però diciamo ci sembra normale, cioè ogni mese è quasi normale, per loro invece è abbastanza scioccante, ed è bello rivivere questo stupore così grande nei loro occhi. Questo per ringraziarvi, per dirvi di pregare, e se volete partecipare anche economicamente è molto bello. Un abbraccio a tutti, buon inizio ragazzi di questa settimana, mi raccomando vivetela bene anche se il tempo comincia a essere brutto, approfittate del freddo finalmente arrivato, potete stare vicino al camino, almeno noi, e godetevi questi giorni con il Signore. Un abbraccio, ciao!
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo che sul nostro sito 5p2p.it potrai iscriverti alla newsletter e partecipare al crowdfunding di Provvidenza Offri un Caffè. Ci vediamo la prossima settimana!